In campagna, 19, lunedì. Il mio buon padre mi perdonò anche questa volta e mi lasciò andare alla scampagnata che si era combinata mercoledì col padre di Coretti, il rivenditor di legna. Ne avevamo tutti bisogno d'una boccata d'aria di collina. Fu una festa, ci trovammo ieri alle 2 in piazza dello Statuto, De Rossi, Garrone, Garoffi, Precossi, padre e figlio Coretti, ed io, con le nostre provviste di frutta, di salsicciotti e d'ova sode. Avevamo anche delle barchette di cuoio e dei bicchieri di latta. Garrone portava una zucca con dentro del vino bianco, Coretti la fiaschetta da soldato di suo padre piena di vino nero, e il piccolo Precossi, col suo camiciotto di fabbro ferraio, teneva sotto il braccio una pagnotta di 2 chilogrammi. S'andò in omnibus fino alla Gran Madre di Dio, e poi su, alla Lesta, per i colli. C'era un verde, un'ombra, un fresco. Andavamo rivoltoni nell'erba, mettevamo il viso nei rigagnoli, saltavamo attraverso alle siepi. Coretti padre ci seguiva di lontano con la giacchetta sulle spalle, fumando la sua pipa di gesso, e di tanto in tanto ci minacciava con la mano che non ci facessimo delle buche nei calzoni. Precossi zufolava, non l'avevo mai sentito zufolare. Coretti figlio faceva di tutto, strada facendo. Sa far di tutto quell'ometto lì, col suo coltelluccio a cricco lungo un dito, dalle rotine da molino, delle forchette, degli schizzatoi, e voleva portar la roba degli altri. Era carico che grondava sudore, ma sempre svelto come un capriolo. De Rossi si fermava ogni momento a dirci i nomi delle piante e degli insetti. Io non so come faccia a saper tante cose. E Garrone mangiava del pane in silenzio. Ma non ci attacca mica più quei morsi allegri d'una volta, povero Garrone, dopo che ha perduto sua madre. È sempre lui, però, buono come il pane. Quando uno di noi pigliava la rincorsa per saltare un fosso, egli correva dall'altra parte a tendergli le mani. E perché Precossi aveva paura delle vacche, che da piccolo è stato cozzato, ogni volta che ne passava una, Garrone gli si parava davanti. Andammo su fino a Santa Margherita, e poi giù per le chine a salti, a rotoloni, a scortica, a mele. Precossi, inciampando in un cespuglio, si fece uno strappo nel camiciotto e restò lì vergognoso col suo brindello ciondoloni, ma Garoffi, che ha sempre degli spilli nella giacchetta, glielo appuntò che non si vedeva, mentre quegli badava a dirgli «scusami, scusami», e poi ricominciò a correre. Garoffi non perdeva il suo tempo per via, coglieva delle erbe da insalata, delle lumache, e ogni pietra che luccicasse un po' se la metteva in tasca, pensando che ci fosse dentro dell'oro o dell'argento, e avanti a correre, a ruzzolare, a arrampicarsi all'ombra e al sole, su e giù per tutti i rialzi e le scrocciatoie, finché arrivammo scalmanati e sfiatati sulla cima di una collina dove ci sedemmo a far merenda sull'erba. Si vedeva una pianura immensa e tutte le Alpi azzurre con le cime bianche. Morivamo tutti di fame. Il pane pareva che fondesse. Coretti padre ci porceva le porzioni di salsicciotto su delle foglie di zucca, e allora cominciammo a parlare tutti insieme dei maestri, dei compagni che non avevano potuto venire, e degli esami. Precossi si vergognava un poco a mangiare, e Garrone gli ficcava in bocca il meglio della sua parte di viva forza. Coretti era seduto accanto a suo padre con le gambe incrociate. Parevano piuttosto due fratelli che padre e figlio, a vederli così vicini, tutti e due rossi e sorridenti con quei denti bianchi. Il padre trincava con gusto, vuotava anche le barchette e i bicchieri che noi lasciavamo ammezzati, e diceva: «A voi altri che studiate il vino vi fa male, sono i rivenditori di legna che n'han bisogno». Poi pigliava e scoteva per il naso il figliuolo dicendoci: «Ragazzi, vogliate bene a questo qui, che è un fior di galantuomo, son io che ve lo dico». E tutti ridevano, fuorché Garrone. Ed egli seguitava trincando: «Peccato, eh? Ora siete tutti insieme da bravi camerati, e fra qualche anno, chissà, Enrico e De Rossi saranno avvocati o professori, o che so io, e voi altri quattro in bottega o a un mestiere, o chissà diavolo dove. E allora buonanotte, camerati». «Che?» rispose De Rossi. «Per me Garrone sarà sempre Garrone, Precossi sarà sempre Precossi, e gli altri lo stesso, diventassi imperatore delle Russie. Dove saranno loro, andrò io». «Benedetto!» esclamò Coretti padre, alzando la fiaschetta. «Così si parla, sagrestia! Toccate qua, viva i bravi compagni, e viva anche la scuola, che vi fa una sola famiglia, quelli che ne hanno e quelli che non ne hanno». Noi toccammo tutti la sua fiaschetta con le barchette e i bicchieri e bevemmo l'ultima volta. E lui, viva il quadrato del 49! Gridò levandosi in piedi e cacciando giù l'ultimo sorso. E se avrete da fare dei quadrati, anche voi badate di tener duro come noi altri, ragazzi. Era già tardi. Scendemmo correndo e cantando e camminando per lunghi tratti tutti a braccetto. E arrivammo sul Po che imbruniva e volavano migliaia di lucciole. E non ci separammo che in piazza dello Statuto, dopo aver combinato di trovarci tutti insieme domenica per andare al Vittorio Emanuele a vedere la distribuzione dei premi agli alunni delle scuole serali. Che bella giornata! Come sarei rientrato in casa contento se non avessi incontrato la mia povera maestra. La incontrai che scendeva le scale di casa nostra quasi al buio. E appena mi riconobbe, mi prese per tutte e due le mani e mi disse all'orecchio: «Addio, Enrico, ricordati di me». M'accorsi che piangeva. Salì e lo dissi a mia madre. «Ho incontrato la mia maestra. Andava a mettersi a letto», rispose mia madre che aveva gli occhi rossi. E poi soggiunse con grande tristezza guardandomi fisso: «La tua povera maestra sta molto male».